Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica, a cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Lucia Cuocci.
Buona domenica da Luisa Nitti, vi do il benvenuto a Tempo dello Spirito. In questa domenica mattina sarà nostro ospite il pastore riformato Giuseppe Latorre, che presenta una meditazione sulle figure bibliche di Marta e Maria. Entrambe ricevono Cristo con l'accoglienza e con l'ascolto. Con la seconda parte di questa puntata racconteremo la storia di una giovane pastora coreana che, con una grande passione per la riforma protestante, dal suo paese si è spostata in Svizzera, nel Canton Zurigo. E in chiusura scopriremo quali sono i temi principali trattati nel numero di febbraio del giornale Voce Evangelica, che viene diffuso proprio in questi giorni. La storia biblica di Marta e Maria, così come è raccontata nell'Evangelo di Luca, è al centro della meditazione biblica del pastore Giuseppe Latorre. Maria nel racconto evangelico ascolta le parole di Gesù, se ne disseta, aspetta che egli parli al suo cuore. Da parte sua la sorella Marta realizza la beatitudine dell'accoglienza, la concretezza dell'amore e dell'ospitalità. La lettura del testo biblico è affidata alla voce di Paolo Sesana.
Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
Mentre era in cammino con i suoi discepoli, Gesù entrò in un villaggio e una donna che si chiamava Marta lo ospitò in casa sua. Marta si mise subito a preparare per loro ed era molto affaccendata. Sua sorella, invece, che si chiamava Maria, si era seduta ai piedi del Signore e stava ad ascoltare quel che diceva. Allora Marta si fece avanti e disse: «Signore, non vedi che mia sorella mi ha lasciata sola a servire? Dille di aiutarmi». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti preoccupi di troppe cose. Una sola cosa è necessaria. Maria ha scelto la parte migliore e nessuno gliela porterà via».
Un caro saluto a tutti e a tutte voi che siete in ascolto. Marta e Maria. La vita pratica e la vita contemplativa, l'azione e la preghiera. Anche noi ci affanniamo di molte cose, ma per cose che riteniamo necessarie. Il lavoro, la famiglia, lo studio, i rapporti con le persone, tutte cose necessarie. Non possiamo scartarne una in favore di un'altra. Gesù dice invece che la cosa necessaria è una sola. Quale di queste? Oppure non è tra queste? Dovremmo cercare questa cosa necessaria tra le cose sacre o tra le cose profane, nel mondo, nella Chiesa, nella vita pratica o nella vita contemplativa? Non esiste la distinzione tra sacro e profano, tra vita pratica e vita religiosa, tra azione e preghiera. Quando qualcuno deve prendere la patente, deve apprendere la pratica e la teoria. Vuol dire che quando si è appresa la teoria si può fare a meno della pratica, o quando si è appresa la pratica si può dimenticare la teoria. Sono cose diverse, ma non sono separabili. Teoria e prassi, in questa successione, sono di solito considerate due cose del tutto diverse. Al fantasioso teorico viene contrapposto il più utile pratico. Molte cose vengono liquidate come una elucubrazione intellettuale, che rispetto alla più efficiente esperienza pratica non è di alcuna utilità. È come la frase che si sente spesso: «Preferisco aiutare un povero che andare in chiesa». Ma perché le due cose sarebbero in alternativa? Questo agire pratico si contrappone forse all'agire spirituale? Forse che l'agire si orienta verso l'esterno, verso il prossimo, mentre la spiritualità si orienta essenzialmente verso l'interiorità? Uno riguarda l'amore, l'altro la fede? Tutti mi insegnate che non occorre essere cristiani e neppure essere credenti per agire in favore del prossimo. Medici Senza Frontiere o Amnesty International ce lo insegnano. Allora, in cosa consiste il contenuto nuovo di pratica e teoria che costituiscono i pilastri del cammino spirituale? Dove e in cosa sacro e profano potrebbero trovare la loro intima unità o la loro diversità? Praticità e spiritualità non sono in contraddizione, come impegno civico e fede non sono ambiti separati tra i quali si possa scegliere a seconda dei gusti o secondo la propria predisposizione. Praticità e spiritualità si comportano nella realtà l'una in rapporto all'altra, ma sono l'intima unità di un'unica visione spirituale che abbraccia sia aspetti materiali che aspetti spirituali, sia il corpo che l'anima, l'amore e la fede, il cielo e la terra, la chiesa e la società. Non si può essere santi in chiesa e diavoli in piazza, perché la chiesa è nella piazza. Cos'è, allora, la sola cosa veramente necessaria che Gesù ci chiede di ricercare? È la ricerca unitaria della nostra persona, in cui spirito e materia sono le due ali che ci portano verso l'alto, nella consapevolezza che l'una senza l'altra non ci permettono di elevarci in volo. Tutto questo si riduce all'insegnamento di Gesù che riassumeva con le scritture: ama il Signore Dio tuo con tutta l'anima tua, con tutta la mente, con tutto il tuo cuore, e il prossimo tuo, come te stesso. Maria ascolta le parole del Maestro, se ne disseta, come molti ancora oggi, pende dalle labbra del Signore, aspetta che Egli parli al suo cuore. Marta realizza la beatitudine dell'accoglienza, la concretezza dell'amore e dell'ospitalità. Anche lei sa che l'ascolto del Maestro è l'origine di ogni incontro, ma sa anche che se questo incontro non ti relaziona con gli altri nell'amore e nella solidarietà, resta sterile e inconcludente. Marta nutre il Cristo che Maria adora. Non esiste una fede autentica che non sfoci nel servizio. Marta viene invitata a non agitarsi, non a smettere di cucinare, e ad attingere il suo servizio dall'ascolto, non dall'isolamento fine a se stesso. Bernardo di Chiaravalle costruì su un passo alpino un ospizio che accoglieva i pellegrini di passaggio sulla via Francigena. Ai suoi monaci diede un motto: «Hic Christus adoratur et pascitur». Qui Cristo è adorato e sfamato. Buona domenica.
Thank you.
La collega Lucia Cuocci, nel servizio che ascolteremo fra un momento, ha incontrato la pastora coreana Sun Yong Kwon, in servizio presso la chiesa riformata di Birmensdorf Esch, nel canton Zurigo. Una grande passione per lo studio della teologia e per la riforma di Zwingli l'hanno portata dalla Corea al nostro paese.
Quando ero alla high school, così chiamiamo il liceo, mi hanno influenzato molto le idee di solidarietà, di aiuto alle persone. Per questo il mio motto è imparare e condividere. Quello che imparo lo condivido con le persone. Ecco perché non ho avuto nessuna inibizione, nessuna esitazione a studiare teologia.
Sun Yong Kwon è cresciuta in Corea e nelle chiese presbiteriane, mentre si prepara per il culto domenicale nella chiesa riformata di Birmensdorf Esch nel canton Zurigo, spiega che in Corea Zwingli e la riforma svizzera non sono particolarmente conosciuti e per questo motivo lei ha scelto di studiare con passione Zwingli, traducendo in coreano le sue 67 tesi e terminando così la sua tesi di master. Dopo il culto, questa mattina, un momento conviviale consente ai membri di chiesa di trascorrere del tempo assieme. La pastora coreana è molto apprezzata dai parrocchiani.
All'inizio molte persone erano scettiche riguardo alla pastora coreana, ma San fa delle prediche fantastiche e noi speriamo che lei possa attirare più giovani possibile, più famiglie. Lei lavora molto bene con i bambini e i giovani e siamo contenti e vediamo i risultati.
Per me Dio non è solo mio padre, ma anche mia madre. Finora ho sperimentato che Dio si prende cura di me come una madre. Molto preciso, molto tenero e molto premuroso. Ecco perché essere una pastora donna, significa molto stare con le persone, ascoltare e portare l'Evangelo più vicino a loro.
Sun è una donna carina, una donna di cuore. Lei adora le persone e rivolge il suo amore a tutti e tutte.
La filosofia, la cultura collegiale e la cultura della discussione mi affascinano molto. In Corea dobbiamo rispettare molto le gerarchie. Per questo il confronto paritario è un po' difficile da noi. Ma qui in Svizzera, nella Chiesa riformata, si può chiedere tutto, discutere di tutto. Non solo tra le persone, ma anche tra i colleghi e tra i pastori. Ho appena iniziato a lavorare come pastora, ma posso anche avere dei dubbi e fare domande ai 30 pastori esperti, ai miei colleghi. Mi piace molto e lo apprezzo molto.
E In questi giorni viene diffuso il numero di febbraio del mensile Voce Evangelica. Il dossier del numero è dedicato al sentimento dell'amore nella vita di tutti i giorni e in particolare nelle pagine bibliche. Fra gli interventi un'intervista con Maria Teresa Milano, a partire dal suo ultimo libro 21 storie d'amore, la Bibbia come non te l'aspetti, dove l'autrice indaga il sentimento amoroso attraverso alcune appassionanti storie dell'Antico e del Nuovo Testamento. Un altro articolo del dossier è dedicato al Cantico dei Cantici, un antico e poetico testo medio orientale che parla dell'amore fra un giovane e una giovane, un libro apparentemente fuori posto nel canone biblico. Il numero di febbraio di Voce Evangelica si apre con un'intervista al teologo Fulvio Ferrario sugli 850 anni dalla nascita del movimento valdese che darà origine alla Chiesa valdese. Ferrario ripercorre le vicende principali legate all'origine di questo movimento pauperistico nato ad opera di Valdo da Lione e peraltro quasi contemporaneo al movimento francescano. Voce Evangelica di febbraio include ancora un articolo sulla giornata mondiale di preghiera, in calendario per il 1 marzo, la cui liturgia quest'anno è stata approntata da donne palestinesi, una circostanza questa che rende la tradizionale giornata del 1 marzo ancora più importante nell'ottica della preghiera e dell'impegno per la pace. Segnalo ancora due interventi, fra gli altri, la presentazione della Bibbia Queer, pubblicata con le Deoniane di Bologna, un volume di più di 1000 pagine in cui i libri della Bibbia sono commentati da 34 teologi e teologhe protestanti, rabbini e studiosi di scienze religiose, in un'ottica di inclusione e di apertura al messaggio di liberazione contenuto nei testi biblici. E infine la rubrica sulla preghiera curata dal pastore Luca Maria Negro, che con il numero di febbraio tocca questo tema. La preghiera spinge all'azione. Tempo dello Spirito si chiude qui, grazie al tecnico Igor Gianola. Da Luisa Nitti, buona domenica.